con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Woman, the coo-coo-coo, Gigi now, I love cooking in the kitchen with the you mama. Woman, the coo-coo-coo, Gigi now, I love cooking in the kitchen with the you mama.
Ci siete? Ci siete tutti? Benissimo, e c'è soprattutto il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Arzegovesi. Buongiorno, pronto per la ricettina di oggi.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
Che cosa impareremo di utile? Perché le nostre ricette danno sì la possibilità a chi si muove in cucina di sperimentare qualche accostamento nuovo, ma soprattutto ci insegnano qualche cosa di utile per la nostra dieta, per il nostro stile alimentare.
Sì.
Dottor Arzegovesi.
Fondamentale, di fatto la ricetta è un'occasione per parlare di due cose che sono importantissime per la nostra salute. Uno è il metodo di cottura, metodo proprio nel senso letterale, proprio di una via verso cui andare, quindi qualcosa che ci rende poi meno schiavi delle ricette stesse, perché apriamo il frigo, apriamo la dispensa, abbiamo due o tre metodi, tac, e facciamo e prepariamo. L'altra cosa importante è che conoscere le caratteristiche nutrizionali che vengono cambiate con le ricette, quindi a seconda di come le tagliamo, le scaldiamo, le raffreddiamo o le condiamo, può cambiare moltissimo il potere salutare di quello che mangiamo, e quindi in questo senso una doppia occasione per poterci fare del bene.
Noi dalla pratica quindi risaliamo alla teoria, che può esserci poi utile per in tante situazioni differenti. Allora, io ho quasi famina.
Bene, bene. Allora,
che è una buona
siamo
cosa
pronti.
Avere fame a quest'ora.
Avere fame a quest'ora significa avere fatto una colazione giusta che dura come effetto un qualche ora e quindi significa arrivare senza avere avuto bisogno di spezzare la mattina. Comincia, diciamo che arriva il mezzogiorno e noi siamo pronti a poter fare un pasto leggero ma saporito.
Che cosa ci propone oggi?
Insalata pantesca. Mm. Che vuol dire? Parliamo una volta in più, un argomento che a me piace molto, ma che è molto in questo momento attuale, parliamo di amido resistente. Perché l'insalata pantesca ha l'amido resistente? Perché l'insalata pantesca, che vuol dire in sostanza un'insalata di patate fredda, ha questa caratteristica. L'amido, nel momento in cui viene cotto, si dice gelatinizza, quindi in qualche modo assorbe l'acqua e diventa morbido, è il motivo per cui noi non mangiamo uno spaghetto crudo, un chicco di riso crudo, ma lo cuociamo sempre nell'acqua. Nel momento in cui è cotto e gelatinizzato, se viene riraffreddato, quindi in questo caso prendendo le patate bollite fatte a pezzetti e messe nel frigorifero, e una parte di questo amido si dice ricristallizza. In questo ricristallizzare diventa inattaccabile dai nostri enzimi digestivi, e questo è un doppio vantaggio. Primo vantaggio, non lo assorbiamo più noi e quindi mangio 100 di patate, ma è come se ne mangiassi 80, e quindi di fatto è come se io mangiassi una porzione più piccola e quindi in qualche modo più, tra virgolette, dimagrante. Secondo, lo stesso amido che per noi diventa inattaccabile è attaccabilissimo, anzi nutrimento prelibato per i nostri batteri intestinali, che noi sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, governano funzioni inaspettate, quindi non semplicemente digeriamo bene o andiamo in bagno bene, ma sistema immunitario, funzionamento del metabolismo, e quindi il fatto di avere un metabolismo che bruci bene.
Umore, dico.
Umore, assolutamente. Ricordiamoci
lei
ormai.
Che è anche psichiatra, quindi
psico-cuoco.
Psico-cuoco, basta, ma quante cose è, dottor Arzegovesi. Quindi questo è valido, dottor Arzegovesi, anche per la pasta.
Assolutamente, pasta,
facciamo
riso.
Facciamola al dente, mangiamo noi un po' meno e con quello che mangiamo meno mangiano i nostri batteri.
I nostri batteri sono felici di mangiare questo alimento di recupero, che vuol dire far rimanere più magri noi, ma rende molto più efficienti loro. Le popolazioni batteriche più amiche, tipicamente i lattobacilli e i bifidobatteri, amano molto l'amido resistente, quindi diamoglielo. Come glielo diamo con l'insalata pantesca?
Sì.
Abbiamo detto, cottura dipende dal tempo che abbiamo. Se abbiamo tempo, facciamo cuocere le patate bollendole, una cottura che a me piace molto perché è veloce e quando non abbiamo tanto tempo,
e poi quando fa caldo,
fa caldo, quindi teniamo il fornello acceso di meno. Io consiglio una cottura in pressione a vapore. Che cosa vuol dire? Mettiamo un dito d'acqua nella pentola a pressione, ci mettiamo un cestello, ci mettiamo le nostre patate già sbucciate a pezzettini, mandiamo a bollore, chiudiamo in un tempo ragionevolmente breve, di solito una decina di minuti anche scarsa, le patate sono pronte.
Un po' al dentino.
Un po', no, ecco, la cosa importante, no, la cosa importante della patata è una solanacea, quindi patate piuttosto che melanzane.
Melanzane vanno cotte.
Mai mangiate crude, perché la solanina ce ne vogliono dosi a chili, quindi non
dovrei
non
mangiare
rischio.
Un campo di patate.
Un campo di patate per ammalarsi.
Per liberarsi di me, però io non la mangio.
No, non si
le
fa
cuocio.
Fregare.
No, non cado sulla melanzana. quindi le cuociamo un po', un po' che rimangano.
Ecco, non sfate, sì, nel senso, la patata è. L'amido deve essere tutto cotto in modo che poi la solanina si disattiva. Però non sfatto, una cosa molto bella di un'insalata di patate fatta bene è che noi vediamo tipicamente il taglio fatto a quadrotti, comunque dove ci sono degli spigoli, non deve diventare una pallina tutta che diventa come una spugna. Quindi deve essere una cottura che si dice conserviamo la forma del pezzettino che mangiamo. Quindi cotto, corrente di vapore. Cottura, abbiamo detto, controlliamo al dente come ci piace, non deve essere al dente, deve
ma
essere
cotta
giusta.
Ma se non usa la pentola a pressione, magari nella casa di vacanza non ce li portiamo dietro la pentola, lei le fa cuocere in acqua, le butta questi dadini in acqua calda, in acqua bollente già salata, o mette tutto a freddo?
Ecco, altra cosa importantissima: la cottura, più noi la facciamo con l'acqua già calda, meno principi perde quello che mangiamo. Quindi se noi dobbiamo fare un brodo, mettiamo tutto a freddo, perché a questo punto la parte migliore resta nell'acqua e quindi quella che poi usiamo per il brodo. Se invece dobbiamo fare cottura in cui noi mangiamo la verdura, che sia patata, che sia carota,
la tuffiamo in acqua bollente.
Bollente, meglio ancora bollente e un pochino salata, perché il salato tiene la temperatura un po' più alta e quindi amplifica questo effetto, e il salato conserva meglio il colore delle verdure, soprattutto le verdure arancioni e le verdure verdi.
Guarda quante cose si imparano con una semplice insalata di patate.
Base.
L'amido resistente, i batteri che sono felici, il nostro microbiota che funziona meglio. Allora, noi abbiamo cotto queste nostre cubetti di patata che abbiamo tagliato con il nostro coltello, la nostra spadina personale.
Bene affilato,
ben
è sempre
affilato.
Il nostro come il prolungamento del nostro braccio. A questo punto le mettiamo in frigorifero. Belle scolate, perché la patata poi...
Il frigorifero secondo me si rovina però.
Se no si può fare raffreddata fino a temperatura ambiente e poi dopo in frigorifero. Okay. Dipende da frigoriferi, è una cosa un po' della mia mamma, ricordo, no? Non mettere la cosa calda in frigo perché si rovina.
Non mi sono più aggiornata.
I motori nuovi sono un pochino più resistenti, però in generale è vero, non mettiamo...
La mamma ha sempre ragione, dottore Zegovedi.
Teniamo buono il consiglio della mamma, a meno che abbiamo un abbattitore, allora possiamo metterlo dentro anche che bolle. E siamo tranquilli. A questo punto abbiamo le nostre patate raffreddate a temperatura ambiente e poi raffreddate in frigo. Ci facciamo una bella salsetta e qui dobbiamo sbizzarrirci con la meraviglia delle meraviglie dell'alimentazione mediterranea. Quindi, olio extravergine d'oliva sempre, sale, pepe, prezzemolo, la pantesca classica
classico.
È olio, sale, pepe, prezzemolo e capperi. Questa è la pantesca base. I capperi, ricordiamoci che sono un concentrato incredibilmente ricco di antiossidanti, e soprattutto i capperi hanno quella componente cosiddetta umami, cioè pur essendo un vegetale ha qualcosa che ci richiama il sapore saporito.
Un po' come il fungo secco.
Del fungo, del prosciutto,
salsa di soia.
Della soia, esatto. Quindi un gusto che arricchisce molto il gusto della patata. A me piace metterci anche
ma
un
po' di...
Ma quelli
sotto sale... che noi naturalmente lasciamo a bagno, sciacquiamo,
dissaliamo
bene. Possiamo utilizzarlo, o è meglio quelli sotto aceto perché hanno una percentuale più bassa di sale?
No, io preferisco i sottosale, perché
anch'io.
Da un punto di vista del sapore sono, comunque l'acido acetico dell'aceto comunque toglie un po' di aroma,
perché sono di aceto,
perché comunque impregna molto.
Noi prendiamo quelli sottosale, se a uno piacciono di più quelli sotto aceto faccia un po'
come preferite, però comunque sottosale dissalato.
Il cappero ci vuole.
Il cappero è la base dell'insalata pantesca, esattamente come il prezzemolo. A me piace metterci anche un po' di oliva a pezzettini.
Nera.
nera, sicuramente taggiasca. Sì, la taggiasca, l'oliva per me è la taggiasca, poi ci sono in ogni regione d'Italia.
Anzi,
ci sono...
meglio provarle, regione che vai, oliva che trovi, mangiamole tutte.
Proviamole tutte, in Italia le regioni, soprattutto costiere, hanno delle olive una più buona dell'altra, trattate in maniera molto naturale, molto sostenibile, per cui fondamentalmente con un po' di salamoia e basta, e quindi proviamole tutte, e proviamole anche nell'insalata pantesca. Mescoliamo bene, che vuol dire, il mio consiglio è non mettete tutte le patate assieme, mettetele in due o tre volte, per cui ne versate mezza ciotola e iniziate a girare bene in modo che ricoprite bene di condimento. Poi mettete l'altra parte, mescolate bene, ricordatevi che tutto quello che è insalate o zuppe, la regola è più resta lì e più è buona. Quindi il consiglio è fatene un po' di più, perché se la mangiate domani sarà ancora più buona. Fatene un po' di più, soprattutto perché domani l'amido resistente sarà anche più
ancora
di oggi.
Ancora più resistente.
E quindi viva per i nostri batteri.
Allora, non ci basta naturalmente un'insalata di patate, anche preparata seguendo tutte le sue indicazioni, ricca di antiossidanti, con i capperi, con l'olio extravergine d'oliva, il prezzemolo, erbe aromatiche straordinarie, le patate amido resistenti. Con che cosa l'abbiniamo per fare un pranzetto equilibrato?
Io l'insalata pantesca ci metterei un bel pesce, un calamaro, per dire, qualcosa che abbia un sapore deciso. Contemporaneamente con quel fondo di dolcezza che il calamaro può avere, che comunque viene pulito con grande facilità dall'amido della patata. Ah, ecco, cosa importante: vogliamo migliorare ancora di più l'indice glicemico della nostra insalata di patate, mettiamoci qualcosa di acido, acido acetico, quindi, ma attenzione, pochissimo aceto, se no se sa di aceto è la fine della vostra insalata di patate, ma anche ad esempio un po' di succo di limone, cioè un altro modo per poter dare una spinta più fresca e più gustosa alla vostra insalata di patate.
Grazie dottor Erzegovesi, adesso ci facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo appassionatamente, gustosamente, mi verrebbe da dire, insieme.
Tu sei brava a disegnare.
Io un disastro, e tu?
Io bravissima.
Ma lo sai che Antonio Citterio dice che tutto è mestiere, anche il disegno. Si impara, il talento non c'entra.
Figurati che Matteo Tuni invece sostiene si debba fare come Giotto, formarsi in bottega.
Ah, e poi lo sai che Rossana Orlandi ha imparato cos'è l'eleganza da Coco Chanel?
Tutto questo lo abbiamo scoperto da quello che ci hanno raccontato i più grandi architetti e designer italiani.
Dalle loro storie nasce Disegni e di Forme. Siamo Maria Luisa Pezzali
e Chiara Albicocco e vi aspettiamo con Disegni e di Forme il sabato e la domenica alle ore 14:30 per tutta l'estate qui su Radio 24.
Ci trovate anche sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
Disegni e di Forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Questa produzione fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana.
Dal cocuzzolo della montagna, cielo tinto col blu.
Dottor Erzegovesi, oggi che facciamo?
Oggi ci diletteremo con la pasta di saraceno. Che cosa vuol dire? O prendiamo una pasta di saraceno già fatta, come può essere la soba, che è uno spaghettino fine giapponese, oppure che è la più semplice, siamo d'estate, poi la soba cuoce veramente in un attimo, pochi minuti, oppure possiamo usare un pizzocchero, un classico pizzocchero fatto a pezzettini, come già lo possiamo trovare già pronto. Se abbiamo voglia possiamo farcelo anche in casa. Il pizzocchero è una farina che si lavora molto bene, è una farina che, avendo zero glutine, è un po' capricciosa da usare quando si tira, perché chiaramente è poco elastica. Però c'è un
direi dedicato a direi dedicato a chi sta passando questa settimana in montagna, perché ecco, mettersi a fare i pizzoccheri a Levanto oppure
il pizzoccheri in riva al mare
diventa una cosa.
No, chi sta in montagna, qual è il trucchetto del pizzocchero? Quando impastate la farina di saraceno, fatelo sempre con un'acqua calda o molto calda, perché in questo caso il calore tende a iniziare a creare un pochino di gel a livello di struttura della farina del saraceno, e questo la rende molto più compatta e quindi la rende molto più lavorabile.
Tra l'altro il grano saraceno è un po' particolare, vero? È, sì, un po', me, è un mix. È
a
un...
me piace molto, primo perché al di là dell'essere naturalmente privo di glutine, il saraceno è un cereale molto ricco di sali minerali e molto ricco, forse il più ricco tra i cereali, di antiossidanti, e quindi tutti questi componenti, i polifenoli, la quercetina, tutti questi componenti di cui si parla giustamente molto perché migliorano la nostra difesa dalle ossidazioni cellulari, quindi vuol dire invecchiamento, vuol dire malattie degenerative e tutto il resto, è sicuramente una fonte molto molto preziosa. È tipicamente un cereale, diceva giustamente la montagna, è un cereale che si mangia quando fa freddo. Non mangio il pizzocchero appunto a Milano a Ferragosto, neanche in riva al mare, lo mangerò in autunno in una baita al fresco.
Però lei oggi ci fa mangiare la pasta
alla giapponese, alla che giapponese. Vuol dire un saraceno trattato in una maniera da farlo diventare invece estremamente rinfrescante, ma estremamente ricco di gusto. Il saraceno ha un gusto rustico, ma molto più concentrato di quello che può essere il gusto del grano. Quindi a questo punto noi abbiamo la nostra soba, quindi una pasta fine fine di saraceno, la buttiamo in acqua sempre bollente salata. Due parole sul sale nell'acqua: sappiamo bene che il sodio deve essere controllato e limitato, perché troppo sodio non ci fa bene alla pressione, ma non ci fa bene in generale. Nel caso però dell'acqua di cottura, posto che la buona parte del sale verrà poi buttato via con l'acqua che andiamo a scolare, teniamo sempre una buona percentuale di sale. Il mio consiglio è almeno il 10%, almeno l'1%, cioè 10 grammi di sodio per ogni litro di acqua. Se facciamo dei sughi particolarmente leggeri, come può essere una pasta in bianco con un filo d'olio senza
parmigiano,
possiamo
aumentare un po',
anche un 15 grammi per litro d'acqua senza problemi. Se facciamo delle farine un pochino amare, come sono il saraceno, a maggior ragione. Più c'è amaro nella farina della pasta, più è giusto mettere un pochino più di sale. Quindi a questo punto acqua bollente salata al giusto, colpo di calore, la soba cuoce in pochissimo, pochi minuti. La soba nella tradizione anche della cucina giapponese normalmente viene sempre raffreddata dopo essere cotta. Quindi noi la scoliamo, dopo averla scolata diamo un getto di acqua fredda,
sì,
in modo che la struttura della pasta si consolida. Ricordiamoci che il saraceno, non avendo il glutine, è una pasta che più facilmente si può disfare, perché chiaramente non ha la maglia glutinica che così dà struttura al filo dello spaghetto. E quindi molto importante con la soba dare questo colpo di fresco che la rende un pochino meno a rischio di appiccicarsi. E a questo punto noi abbiamo la nostra base. Vogliamo essere sicuri che non si attacchino, mettiamoci un filo d'olio, la mescoliamo subito e questo è il nostro punto di partenza. Cosa ci mettiamo assieme? Ci mettiamo assieme delle verdure a nostro piacimento. Quello che io consiglio è verdure varie e che possano essere saltate in padella. Però nulla toglie che ci possiamo avere lo sfizio di replicare quello che dicevamo un po' di giorni fa, rispetto a farci invece un pomodoro fresco marinato con uno spicchio d'aglio, olio extravergine, basilico in abbondanza, ci sta benissimo uguale. Le verdure danno alla rusticità del saraceno, che dicevamo è un gusto un po' più rustico, un giusto abbinamento, perché un rustico con una cosa troppo delicata rischia poi di perdersi il sapore. E quindi cosa facciamo? Con le verdure che ci avanzano, quelle che vogliamo, una carota, una zucchina, una cipolla, uno spicchio d'aglio, piuttosto che anche un pochettino di zenzero se vogliamo dargli una nota un pochino più di piccantezza, tutto quello che abbiamo lo facciamo a pezzettini piccoli. Il segreto della cottura saltata in padella è che il pezzettino piccolo cuoce, rende croccante l'esterno, fa perdere meno nutrienti perché non viene stracotta e lascia un interno che è un interno comunque piacevole da un punto di vista della consistenza, perché è un pochino croccante. Quindi a questo punto ci mettiamo nella nostra padella un filo d'olio, ci mettiamo la nostra verdura, la facciamo saltare. Che cosa vuol dire? Non la facciamo stufare, che vuol dire la lasciamo lì molto tempo. Facciamo una cottura come può essere una cottura in arrostitura, quindi sì, una cottura con temperature alte. A questo punto, altra cosa interessantissima di questo sugo, iniziamo a sbizzarrirci con i nostri sapori principali, che può essere un po' di salato, che può essere un po' di acido, quindi sale piuttosto che salsa di soia se vogliamo una sapidità diversa, che che può essere l'acido, quindi succo di limone piuttosto che aceto, un po' di umami, e quindi può essere passata di pomodoro, può essere funghi, può essere capperi, può essere un po' di miso, che è questa pasta di soia molto ricca di gusto umami. Volendo, se ci piace, non è una cosa che piace a tutti, ma a volte aiuta, volendo possiamo anche sbizzarrirci con una puntina, ma una puntina vuol dire proprio una punta di cucchiaino da caffè di gusto dolce, e quindi una puntina di zucchero o una puntina di miele. Faremo a questo punto il nostro mix, sempre e comunque con la verdura, ricordiamoci, erbe aromatiche e spezie. Con una verdura di questo tipo va benissimo metterci del rosmarino, va benissimo metterci delle spezie dolci, come possono essere un pizzico di cannella, va benissimo metterci anche un po' di noce moscata. Diamo, diciamo, la nota di profumo che noi vogliamo dare. Volendo possiamo anche fare una sorta di piccola ratatouille e le facciamo andare tutte con la passata pomodoro.
Sì, ne facciamo un po' di più, diventa anche un contorno.
Diventa un contorno.
Dottor Arzegovesi, la ricetta di oggi ci insegna che...
Prima cosa, la cottura della pasta senza glutine. Adesso c'è un gran parlare che il senza glutine fa bene. Attenzione, ricordiamoci che il senza glutine però è un attimo che è crudo e un attimo dopo è stracotto. Quindi teniamola cotta giusta e subito un colpo d'acqua fredda.
Ecco, e a proposito di glutine, ed è qui che volevo arrivare, là dove non c'è la diagnosi di celiachia, eliminare completamente dalla nostra dieta il glutine probabilmente
non ha alcun senso.
No. Perché, dottor Arzegovesi?
Perché comunque il glutine in quanto tale non è né buono né cattivo, è semplicemente una proteina che dà a quello che mangiamo, soprattutto alla pasta e il pane, delle caratteristiche di lavorabilità e quindi dell'impasto piuttosto che della lievitazione che sono molto favorevoli. Il glutine peraltro è ricco di proteina, quindi noi pensiamo al carboidrato, tipicamente la pasta o il pane, come fondamentalmente una fonte di carboidrati. Ricordiamoci che nella pasta e nel pane c'è dal 12 al 14% di proteine.
Anche di proteine.
E nei carboidrati più ricchi di glutine, quindi fondamentalmente il frumento, c'è molta ricchezza di proteine. E le proteine dei cereali non sono mai delle proteine nobili, nel senso che non coprono tutto il fabbisogno di aminoacidi, ma tipicamente cereali e legumi significa mettere insieme gli aminoacidi giusti e creare poi un contenuto di proteine assolutamente nobili. Quindi ricordiamoci che quando mangiamo cereali mangiamo anche proteine.
Anche proteine. Quindi, dottor Arzegovesi, tornando al nostro glutine, eliminare il glutine dalla dieta non aiuta a perdere peso?
Sicuramente no, non aiuta a avere la pancia meno gonfia, a meno che noi siamo celiaci o piuttosto che abbiamo una sensitività al glutine. Ma attenzione, non facciamocela diagnosticare con un test che abbiamo comprato su internet, ma andiamo da un medico e chiediamogli di fare dei test affidabili per garantirci la diagnosi o di celiachia o di sensitività non celiaca al glutine. In tutti gli altri casi l'unico consiglio che io do sempre è: alternate i tipi di glutine, perché c'è il glutine del grano, c'è il glutine dell'orzo, c'è il glutine del farro, c'è il glutine della segale. Sono glutini un po' diversi tra loro, piuttosto che cereali naturalmente senza glutine. Il nostro corpo e i nostri batteri intestinali hanno un estremo bisogno di varietà, proprio anche da un punto di vista immunitario. Cioè mangiare sempre la stessa cosa ci sazia meno e ci rende un po' più fragili da un punto di vista immunitario.
Perché i nostri batteri vogliono la varietà.
Varietà
un po' come noi, se no si annoiano, dicono: ma questo sempre le stesse cose,
sempre stesse cose. Allora quelli cattivi si svegliano.
Grazie professore Arzegovesi, grazie a voi naturalmente che ci avete ascoltato, grazie a Carlo Salvatore in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Auguri, auguri, auguri.